party people. Here we go.
Yo.
Ma no, togli il microfono.
Come mai ridete? Come mai ridete? No,
ma guarda che è una cosa naturale, Gaia, la fanno tutti.
No.
Ma certo.
Scusate, posso raccontare questo fatto che è successo?
Sei giornalista?
Sì.
Hai il dovere morale di farlo.
Assolutamente.
Cronaca.
Allora, Astrid ha sete,
che
ha molta
sete. Tra poco non sarà più giornalista.
Esatto. Deve bere molto perché ha donato il sangue oggi. Quindi ha preso una bottiglietta d'acqua gasata invece che naturale. Ha sparato un rutto che manco Fantozzi. E io non me lo sarei mai aspettato da lei.
Nessuno se lo sarebbe aspettato.
Veramente.
E vabbè, ma è come, cioè, come
è come tutte, Natale quando,
cioè, è come quando si fanno le scoreggine.
No,
che fanno,
ragazzi,
tutti.
Non finiamo lì. Non finiamo lì.
Sai che io mi incavolo su questa cosa. Orario di cena.
Rutto di nuovo?
No. Scusate, ascoltate,
ora i pasti per i rutti ci stanno,
sì,
è proprio
quello,
lì che di solito avvengono.
No, vabbè, scusami, una dura lotta.
Ma anche
lotta.
Le principesse digeriscono.
Astrid, hai donato il sangue di domenica?
Sì, perché non riuscivo in settimana a trovare un giorno, ero troppo incasinata.
Ma c'era qualcuno o ti è fatto un salasso per i cavoli tuoi?
Vabbè, ho donato. È pieno la domenica. Considera che la domenica è la giornata delle prime donazioni, solitamente. Quindi chi lo
perché?
Fa la prima... Perché
hai paura di collassare e poi non puoi più andare al lavoro.
No. Secondo me perché appunto il primo donatore, cioè chi lo fa la prima volta, non hai ancora tutta la roba dei permessi. Del lavoro.
Ah, è vero, okay,
quindi okay, vai okay. Sabato o la domenica o quando.
Vabbè, ma per me se te lo fanno lì per lì appena finisci.
Ma magari non sei avvezzo a chiedere al capo il permesso, esatto, per donare, cose così.
Ah,
secondo me
è
per quello, anch'io l'avevo fatto di sabato la prima volta.
Io ero all'università, quindi non mi. Correva l'anno!
Sì, anche io l'ho donato l'ultima volta.
E quindi
tempo fa, poi non
avevo i permessi. Vabbè, ma poi.
No, c'è un sacco di gente la domenica mattina.
Cosa ti hanno dato da mangiare?
E sai che fanno sempre il panozzo dopo.
Eh no, non lo so, per quello raccontami.
Allora,
ma
no,
non me lo ricordo, perché io ho donato a luglio, c'erano 40 gradi, mi ricordo.
Anch'io l'ultima volta a luglio scorso. E, sai un minimo come funziona, no?
Sì, vai lì, dicono la prima volta e hanno paura che tu
no,
morirai.
No, vai lì, fai l'esame, diciamo, fai sempre il colloquio con il dottore o la dottoressa.
Non mi drogo,
sono,
esatto, sono vergine.
Non ho fatto tatuaggi negli ultimi 4 mesi.
Non sei andata all'estero, te lo chiedono ancora?
Sì. In Inghilterra, mi ha chiesto se fosse
stata sì, in Inghilterra, ho sempre chiesto
l'Inghilterra. Perché l'Inghilterra è brutta.
Mamma è mia, cosa ti fai lì?
Esatto, ti fai le pere.
E niente, poi fai questi 10 minuti di donazione e poi c'è...
Dura così poco?
Sì.
No, non ricordavo di più.
E poi c'è il... o il succo o vabbè c'è la macchinetta free per il caffè, il tè, quelle cose lì, e loro però preparano sempre il panozzo, quello col formaggio e il cotto o la mortazza,
okay,
che tendenzialmente io non mangio a casa, nel senso io non compro più gli affettati, però quando sono lì,
vabbè, lì te lo dice il dottore letteralmente,
no, ma è proprio quella cosa di quanto è buono il panino dell'Avis,
è il comfort food della post-donazione,
perché ti fa sentire così. E però devi bere tanto. Infatti adesso bevo di nuovo.
Devi bere e ruttare anche tantissimo. Voi donate, ascoltatrici e ascoltatori? Secondo me sì, secondo me gli ascoltatori Radio Pop donano abbastanza. Cioè, è una cosa che comunque devi farlo pensando al prossimo. Non è che lo fai per dei vantaggi tuoi, a parte il giorno di permesso, ma devi essere proprio uno che odia il lavoro.
Esatto.
Cioè, pur di... Anche perché comporta delle sfighe, naturalmente.
Se vuoi ti racconto perché io ho iniziato a donare.
Vai.
Cioè, perché io e mio fratello abbiamo iniziato a donare. Allora, io non ho mai conosciuto mio nonno materno, ok? Ma quando andavamo in cimitero, perché mia mamma ci portava sempre a trovarlo, lui aveva sulla lapide questa targhetta. Questo disegnino, no, era una sculturina tipo in bronzo, E mia mamma ci aveva raccontato che era la targhetta dell'Avis, perché lui avendo donato per tutta la vita lo facevano, cioè l'Avis riconosceva questa cosa qua, se vuoi te la mettevano sulla lapide.
Che carino.
E quindi lui aveva questa cosa e io sono cresciuta con questa immagine di mio nonno donatore di sangue.
Quindi comunicazione che ha funzionato evidentemente. Tantissimo, perché hanno creato un'altra donatrice in pratica.
Invece due, io e mio fratello lo fa da anni.
A me è successa questa cosa, una volta mi ero iscritta anche nella donazione del midollo.
Ah, minchia.
Sì, mi voglio informare, mi voglio scrivere.
Anzi, bello, cioè una volta, bello, sei scritta utile per sempre, sì? Suppongo, finché non ti togli. Sì. E una volta ho ricevuto la telefonata e vi giuro che sono morta di paura, perché all'inizio dici sì, ok. Poi dopo pensi che devi fare tutte quelle quell'anestesia abbastanza fastidiosa.
Quella è una cosa che voglio fare.
E invece poi, no, quindi mi sono un po'...
ritrosa.
No, non ero ritrosa, ero preoccupata, cioè avevo paura, cioè ho detto proprio così chiaramente, però vabbè. Invece poi alla fine non ti fanno prima un esame di accertamento più approfondito, non c'era purtroppo per la persona, non c'era compatibilità e quindi non ho potuto farlo.
Va bene.
In realtà non è doloroso donare il midollo. E
no,
effettivamente...
sempre paura. Come si chiama quella, l'anestesia? Ti fanno
sì,
la...
Io non so quando.
La spinale, esatto.
Allora, io avevo parlato con un ragazzo che adesso sensibilizza, perché lui è stato salvato proprio da una donazione di midollo a 17 anni e mi aveva raccontato tutta la trafila. Effettivamente è una cosa che veramente non costa niente. Cioè tu ti candidi, ti fanno il controllo la prima volta e poi può arrivarti la telefonata. In quel momento sai per certo che potresti salvare qualcuno.
Eh sì, infatti.
Cazzo, non è male. Allora, un po' di messaggi che sono arrivati. Intanto al Policlinico fanno anche i panozzi per noi vegani, dice Alessandro, quindi ora lo sai, non hai scuse. E invece Armando dice: possiamo fare un momento di promo per la aferesi, cioè donazione di plasma e o piastrine circa 50 minuti, molto più utile del sangue intero? Non ne farei una gara? Però comunque sì.
Beh, ma lui penso che non faccia la gara, sta dicendo, già che ci siete fate quello.
Ciao, donatore da quasi 50 litri, ma dopo la donazione non faccio colazione lì perché c'è una focaccia che digerisco il giorno dopo. Ma siccome cambiare il sangue fa bene, vedi Rolling Stone, leggenda metropolitana, bisogna donare. È vero.
Ma guarda, egoisticamente fa bene anche perché entri in un ciclo di controlli che è stupendo.
Sì, cioè diciamo che ti fanno una marea di... sei molto monitorato.
Sì,
sì. Ho un'amica che ha avuto un trapianto di midollo dalla sorella e pare che per donare il midollo non occorra più sottoporsi a una perforazione cruenta dell'anca, ma che l'operazione di prelievo sia qualcosa di banale come una trasfusione. Diffondete questa info perché comunque spingerebbe tantissima gente a informarsi a donare.
Ok, grazie, così quando mi chiameranno la prossima volta non morirò di paura e quindi diciamo a tutti di iscriversi.
Tra l'altro, vista la quantità di messaggi che stanno arrivando, direi che possiamo parlarne una volta in puntata, perché mi sembra molto
interessante. Assolutamente.
I suck my finger, point to the sky. Today will be a good day, provided I can get some of the fresh air into my lungs. No tiny tripping or slipping on the rungs of the ladder that'll take me to the clouds up high, which heal and soothe my state of mind. It's been a few dark days, I've been choking on the hope and can't escape the maze. When I'm out, I feel invisible. The truly I got something to give and no reason to cry. A broken record ain't cool, especially when this bullshit's not even new. I'm ripping off the roof to let the sun shine in. Follow my heart and breathe again, yeah. Follow my heart and breathe again, yeah. Follow my heart and breathe again. I feel
Laura Vane. Sono le 19:59 minuti, care e cari, siete all'ascolto di Bobenica In. Non l'abbiamo ancora detto, ma vabbè, era chiaro, ci siamo presi a parlare di altre cose utili. A parte i ruttini dell'Astrid, intendo. Sono arrivati un sacco di messaggi per quanto riguarda la donazione del midollo e del sangue e delle piastrine, eccetera. Non ho ancora aperto, vai, dimmi, scusami.
Dedicheremo una puntata.
Dedicheremo una puntata.
Abbiamo deciso che chiamiamo qualcuno che ne sa più di noi,
sì.
Così spieghiamo tutto, spieghiamo che non è doloroso.
La facciamo mentre doniamo?
Sbatta.
Sì.
Dai, montiamo uno studio. No, portiamo qua i lettini. Che comodi i lettini della donazione, tra l'altro.
Tavoli.
Io non riesco mai a salirci sopra. siamo una balenaccia da spiaggiata.
Ma dovevi dire una cosa sul midollo?
No, allora ti volevo soltanto dire che ci stanno dicendo in centinaia che non c'è più quella cosa dell'anestesia.
Ah sì, 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 grazie a tutti.
Ma anch'io mi ricordavo questa cosa. Ma
sapete perché in realtà non la so più e non mi stanno più chiamando?
Perché
sono tra i 18 e i 35 anni, avendo abbondantemente superato i 35 non mi sono più.
Ah, non
Ho letto così, che è necessario essere in buona salute per un'età compresa tra i 18 e i 35, pesare almeno 50 kg.
Secondo me se chiamiamo qualcuno un giorno
lo
chiamiamo.
Faremo dire, esatto, non prendetela come informazione ufficiale, è solo trovata sull'internet. Ma adesso possiamo prendere il mio ospite?
Certo, naturalmente. Hai
perché
bisogno di una sigla oppure no? Tu dimmi.
Ma sì, dai.
La vuoi? Va bene, allora via. Dice pezzo, pezzesca o pazzesca? Non ho mai capito, aspetta.
Finalmente c'è Gaia sul pezzo. Pazzesca.
No, è pazzesca. Era bello si diceva pezzesca.
Lo so, è la nostra Clarice. Abbiamo messo la sigla per lei che oggi non sta bene ed è a casa.
Potata. Pronto?
Pronto? Pronto Paolo, mi senti?
Pronto? Pronto, sì, vi sento.
Eccoci qua, allora ti presento a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. E stiamo parlando con Paolo Simoni, che è il direttore di Home Movies, cioè il primo archivio in Italia che è dedicato interamente alla conservazione, restauro e valorizzazione del patrimonio filmico privato, familiare, amatoriale, giusto?
Esattamente, questo è abbastanza roboante per come viene presentato.
Pa-pa-pa-pam, tutto per esteso. Che cosa fai in soldoni?
Beh, da 20 anni ormai raccogliamo memorie filmiche private, film di famiglia principalmente, ma non solo, cioè tutto quello che è stato prodotto nel corso del Novecento in pellicola, nei cosiddetti piccoli formati, formati amatoriali come il Super 8, che è il Pinotto, ma anche 8 mm, 16 mm e 9 mm e mezzo, che è stato il primo all'inizio degli anni 20 e diffuso in Italia tra gli anni 20 e gli anni 40. Di fatto raccogliamo un patrimonio che è privato ma che diventa pubblico e condiviso e che diventa uno strumento anche molto potente per leggere la storia del Novecento.
Certo.
Dal basso.
Infatti, perché la domanda era quella, nel senso che il filmino per la famiglia che l'ha prodotto è chiaramente un valore inestimabile, ma per gli altri uno potrebbe dire anche chi se ne importa, invece evidentemente importa sì.
Sì, allora, l'intuizione è di andare oltre questo che se ne importa, che è la risposta che hanno dato in tanti per tanto tempo, non rendendosi conto, forse, ma questo ci succede quotidianamente, che tutto quello che produciamo ha un valore storico in prospettiva ed è una traccia del passato di inestimabile valore. Se pensiamo che grazie a, diciamo, agli storici del Novecento, che hanno quelli degli Annales, per capirci, storici francesi innovativi come Marc Bloch, che hanno lanciato questa idea che la spazzatura o qualsiasi cosa ritrovata di un'altra epoca diventa
un tesoro
per raccontare com'era quell'epoca. E così in fondo il film di famiglia è dimenticato, nessuno magari l'ha lasciato in cantina o in soffitta e non sa più neanche come riprodurlo. Prima di tutto, appunto, noi aiutiamo anche le persone a rivedere i propri film e quindi a ripercorrere la propria memoria familiare, ma l'obiettivo è di rendere questa memoria pubblica e condivisa e in qualche modo anche di, appunto, raccontare un secolo.
Quindi tipo funziona che io magari in cantina trovo i video che faceva mio padre, non li riesco più a vedere perché non ho più il proiettore dell'epoca o non ho più delle... non l'ho digitalizzato ovviamente, è rimasto in quella forma in pellicola, lo porto da voi, ve lo dono, nel senso che rimane a voi sia fisicamente che poi automaticamente vi do il diritto, quindi il contenuto...
Esatto. E poi dov'è che è fruibile, tra l'altro?
E poi, esatto, e poi voi lo tenete in archivio, a me ridate una copia digitalizzata, suppongo.
Esatto, la mole, il meccanismo iniziale è stato proprio quello, una sorta di scambio con le persone che ritrovavano i film, spesso anche stimolati da noi, con iniziative call pubbliche che servono appunto a far venire l'idea di riprendere, di ritrovare questi materiali e di portarli e di poterli rivedere e di condividerli. Noi conserviamo gli originali, specialmente dei film, si tratta di pellicole principalmente, e soprattutto dei più datati, che risalgono agli anni 20, agli anni 30, agli anni 40, agli anni 50. Nel dopoguerra poi c'è un po' il boom anche dell'uso delle cineprese amatoriali. Mm-mm. E noi li conserviamo come documento storico, quindi l'originale in pellicola, che è il vero documento. Dopodiché il digitale è lo strumento, il formato attraverso il quale oggi noi possiamo fruirne, possiamo farci tantissimi progetti, come ad esempio la piattaforma Memoryscapes, che mette a disposizione delle selezioni di film amatoriali legati a dei temi o a dei luoghi, e ad esempio abbiamo appena pubblicato una sezione sul cibo che rappresenta un po' i mille modi di riprendere tutto quello che è connesso al cibo, dalla produzione alla distribuzione, ma soprattutto alla fruizione, cioè come ci si filma a tavola, ad esempio.
Le tavolate di famiglia, in sostanza. Ma Paolo, anche su CD ormai, nel senso che a me è capitato proprio recentemente di trovare un CD che sapevo aveva delle immagini girate dalla mia famiglia, ma non avevo più modo di... non c'era più il programma che riusciva a leggermelo.
Ma infatti questa è una questione... diciamo importante, nel senso che ovviamente è già storicizzato anche l'utilizzo del video, prima analogico fino addirittura agli anni 80-90 e poi digitale, e tra l'altro questa parabola del filmarsi nata 100 anni fa di fatto era una cosa che prima era per pochi e poi è diventata per tutti. Chiaramente dal video in poi la quantità di materiali è talmente grande che ci sommerge, quindi dobbiamo trovare delle strategie per lavorare anche su questi materiali che hanno uguale importanza storica ovviamente nel rappresentare e nel raccontare il periodo di appartenenza. E col digitale, quindi con già i CD, DVD eccetera, chiaramente le difficoltà paradossalmente aumentano, perché io dico sempre: più si va indietro nella storia dell'umanità, più i supporti sono stabili. Quindi noi abbiamo prima le cose sulla pietra che a migliaia di anni di distanza leggiamo,
certo.
Poi la pelle di pecora, poi la carta, ancora la pellicola, tutto sommato è stabile. Una pellicola di cent'anni fa noi riusciamo a recuperarla, a restaurarla, mentre non sia rovinata, completamente cancellata, diciamo, dalla cattiva conservazione, dal tempo, dall'umidità e quant'altro. In realtà abbiamo molte più difficoltà col video analogico e digitale, perché i supporti più vicini a noi sono quelli più deboli, e questo è un paradosso, perché se da una parte le memorie antiche sono difficili da ritrovare, anche perché noi, oltre che alla pellicola fisica, raccogliamo anche le storie di famiglie, le storie orali sostanzialmente che riguardano le famiglie.
Quindi quello che c'è dietro, diciamo, il film.
Sì, quello che c'è dietro, perché noi miriamo a avere, diciamo, un quadro, un contesto. Dobbiamo dare un contesto a queste immagini. Spesso sono immagini, appunto, si diceva, chi se ne importa, finché non sai la storia di quella famiglia, forse è anche vero, oppure parzialmente vero, perché non sai chi sono quelle persone. Questi non sono film narrativi, sono film che hanno bisogno di essere completati da un racconto, che è un racconto storico, ma che è anche un racconto privato. Quindi,
sì, perché sono degli spezzoni effettivamente di una linea temporale, di una linea narrativa.
Esatto, poi si tratta di metterli insieme, sia quelli della stessa famiglia, ad esempio, cosa che ci proponiamo di fare e in molti casi facciamo quando è possibile, e sia, diciamo, collettivamente, cioè come un puzzle, come un mosaico, di cui ognuno di questi sguardi è una parte, un punto di vista. Quindi metterli tutti insieme restituisce uno sguardo collettivo, anche un linguaggio, diciamo, che è stato praticato, l'uso sociale, ma anche un lessico familiare, se vogliamo.
Certo. Ma scusami, volevi chiedere tu, Giampiero, vado?
Vai,
volevo
vadi,
chiederti,
vadi.
Ci sono poi degli eventi anche, vero, che organizzate, dove si possono fruire, diciamo, una selezione che fate voi, che può essere per un argomento piuttosto che per...
Beh, sì, noi organizziamo e partecipiamo a tantissimi eventi, anche territoriali, legati alla valorizzazione di questo patrimonio. Io la chiamerei restituzione,
sì,
di questo patrimonio privato, pubblicamente. Quindi sono tantissimi gli eventi, tantissime le iniziative, tantissimi anche i progetti, anche filmici, di film documentari, che utilizzano tantissimo questo materiale. Ma, diciamo, il nostro evento principale, la nostra vetrina, è un festival che si chiama Archivio Aperto, che ormai c'è da tanti anni a Bologna, diciamo in ottobre, verso l'autunno, e questo festival è proprio dedicato alla riscoperta di questo patrimonio e al riuso che se ne fa oggi, diciamo, nel cinema, ma anche nell'arte, ma anche, diciamo, in tutti gli usi possibili, perché questo è materiale audiovisivo estremamente trasversale. Noi quindi ragioniamo molto sui temi, ci allacciamo a tantissimi temi storici che riguardano, diciamo, la nostra storia, la nostra identità in senso molto ampio. Quindi ogni volta è un'occasione diversa, sono tantissimi gli sguardi degli storici, degli scrittori, ad esempio, che si posano su queste immagini e ci danno delle chiavi di lettura sempre nuove.
Allora, stanno arrivando un po' di messaggi, Paolo. C'è Gius che scrive: ai miei tempi, per la laurea, era regalo usuale la videocamera digitale, che iniziava ad avere prezzi accessibili. E poi, vabbè, non esiste filmato fatto da quegli apparecchi, perché ci sbronzavamo e finivamo male. Però questo è un tuo problema, Gius, insomma. Mentre Letizia...
Il tuo problema è una caratteristica,
ecco, esatto.
Giudicherei.
Letizia che scrive: io ho tanti Super 8 della mia famiglia, filmati anni 60-70, se riesco a ritrovarlo anche un filmato anni 30 di una meravigliosa messa in scena di Biancaneve girata da mio nonno con protagonisti i suoi figli, come vi contatto?
Ah, ci contatto attraverso il nostro sito onmovies.it o scrivendoci a info@onmovies.it e ci presenta, diciamo, il proprio fondo familiare. Questo già sembra molto interessante, perché se parte dagli anni 30 arriva, per esempio, agli anni 60, è una saga che passa a diverse generazioni, oppure anche con i buchi, per carità, ci possono essere, però sono i casi forse anche più significativi, no? Lavorare su queste storie di famiglia lungo i decenni,
certo.
Poi si arriva al periodo, magari sono anche poche ore, perché un'altra caratteristica, essendo costoso all'inizio e in mano a pochi, poi sempre più diffuso fino a un fenomeno di massa con il Super 8 e con il video praticamente aperto a tutti, però ecco, era un passatempo, chiamiamolo così, ma anche molto di più per alcuni, costoso, e quindi in poche ore hai decenni di vita di una famiglia. Con il video, quando diventa uno strumento completamente diverso, con una sola cassetta c'hai delle ore, magari è solo un pomeriggio oppure una festa di laurea o quant'altro, quindi cambia completamente tutto. Il linguaggio, ma anche il modo di registrarsi, di rappresentarsi, fino ad arrivare al contemporaneo in cui, come dire, il telefono, lo smartphone, questi dispositivi servono non solo e non tanto per rappresentarsi per il proprio privato, ma già per dare un'immagine di sé in pubblico, diciamo attraverso i social network e quant'altro. Quindi cambia veramente ed è interessante vedere cosa, diciamo, rimane costante, cosa cambia attraverso le varie fasi tecnologiche e sociali, ecco.
Perfetto Paolo. Grazie. Allora, noi ti ringraziamo tantissimo. Volevo dare i due siti, sia homemovies.it, che poi scriveremo anche all'interno della descrizione della puntata, così lo trovano tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, e anche memoriescapes.it, che è la piattaforma dove si possono andare a vedere divisi per argomento un po'
così capite se quello che avete in casa può essere in linea, esatto, con quello che raccoglie.
Ti ringrazio tantissimo per averci raccontato questa realtà e ci sentiamo presto.
Ciao.
Ciao, ciao, buona domenica
e buon proseguimento.
Grazie.
Tudo que eu queria era uma gata praiana, nascida na areia, ainda curte a minha banda. A caipirinha que bebemos lá na praia, final do copo você tava tão mais linda. Me perguntou se eu não ia pegar na sua mão, eu disse que não sabia se você queria ou se só não queria ser mais tão sozinha. Todo pôr do sol eu te via. Às vezes que prendi minha atenção e tudo que você falava, eu decorei cada fala. Como que eu vou dizer pra ela que eu penso mais em morrer do que nela? Todo pôr do sol te via. A caipirinha que bebemos lá na praia, final do copo você tava tão mais linda. Filmei com os olhos quase todos os seus atos, e que um dia seu biquíni caia no chão do meu quarto. Como que eu vou dizer pra ela? Todo pôr do sol eu te via. Como que eu vou dizer pra ela? Todo pôr do sol eu te via. Que eu penso mais em morrer do que nela.
Caipirinha dell'Imao, Club 19, tra l'altro con delle assonanze a, cioè, mi ricorda un po' 199,
vero?
Vero?
Sì, sì, sì.
Un pochino sì. Stiamo provando a chiamare il Burgazzi che non...
Allora Burgazzi, poi però non ti devi lamentare,
non ti lamentare
con
poi
noi,
se non abbiamo tempo,
perché
Burgazzi,
voi non lo sapete, ascoltatrici e ascoltatori, che Burgazzi sono giorni e giorni e giorni che si lamenta
ma
con
non
noi.
È vero, è un bravo ragazzo, voi lo trattate sempre male.
Ma non è vero che lo trattiamo male.
Ma
poi
continua a mandare messaggi minatori sulla puntualità e poi non mi è puntuale.
No, è che io vi ascoltavo sull'app per capire quando eravamo. L'app è in ritardo, quindi io sono ancora alla canzone adesso.
Ah, ok, sì, c'è un po' di delay.
Però dai, dopo 5 anni direi che sei sveglissimo.
Madonna, Gaia, basta! Qualcosa di personale contro di lui.
Ma no, lo adoro. Ci mandiamo anche i filmini amatoriali l'uno con l'altro.
Non voglio saperne
altro. Di cose, e ho anche tagliato tutta una premessa per non far arrabbiare te.
Amore, grazie.
Questa premessa sulla pedagogia che a te sta simpatica, a me no. E quindi non dirò niente.
Bravo.
Cose tipo che è il Paolo Fox delle scienze umane, queste cose che ti fanno arrabbiare. Non lo dirò. E vabbè.
Vai al sodo, vai.
No, sì, che ho sentito questa cosa di pedagogia su un'università telematica, dove c'era un lungo modulo dove c'era un professore che evidentemente non era preparato e quindi mugugnava, cercava le parole in ogni frase ed era difficilissimo da ascoltare. Dico, ma preparati, cioè, scriviti un testo, perché 20 moduli così sono lunghissimi. E niente, allora lì ho detto, perché queste cose le fanno tipo la polizia, no? Quando devi far carriera fai le lauree, queste cose.
Con l'università telematica.
Le stai già così declassando.
Sì. No, niente, era una... No, infatti, vedi, tutto questo cappello iniziale non serve a niente, era solo per dire la parola polizia, perché stasera parliamo di cattivi.
Ok.
Il più cattivo che c'è, anzi, e che non c'è, il diavolo.
Il diavolo.
Che è un angelo caduto dal cielo?
Sì, sì.
Sai, Riccardo, che io vivo in una zona che è caratterizzata proprio dalla presenza del portone del diavolo.
Ma ce ne sono parecchie, mi sa, di queste cose qua. E infatti io volevo proporvi una carrellata dei film, ma ci sono anche dei film pionieristici su questo argomento. Il primissimo,
L'esorciccio,
del 63, no,
scherzo,
si intitola Il demonio di Brunello Rondi, che è ispirato agli studi di antropologia di Ernesto De Martino, che è un antropologo che negli anni 60 si è occupato tantissimo, no, di queste credenze del pensiero magico. Quindi è un film che poggia su delle, girato in Basilicata, è quasi, insomma, ha delle basi, sono altro, bibliografiche solide, e può essere interessante.
Basilicata invece, perché è terra di diavoli?
Sì, perché ovunque ci sono, cioè, beh, poi il diavolo, sai, c'è il ponte del diavolo a Cividale, c'è, cioè, il diavolo qua, il diavolo là, c'è pieno di diavoli.
Ah, ok.
Invece poi c'è tutto un filone che inizia anche esso nel 63 di film con basi più discutibili, no? Nel 63 c'è questo Rosemary's Baby, e poi passiamo un salto di 10 anni, sempre per parlare di pionieristici, dove c'è Lisa e il diavolo, La casa dell'esorcismo, dove per coincidenza c'è sempre una Lisa, che è una turista americana che va a Toledo, e la Spagna agli Yankees piace un sacco, per immaginarsi il diavolo. Anche più di recente, poi vedremo. E poi c'è la trilogia dell'esorcista, il primo del 73, che è il più famoso film. Quando uno dice penso a un film su un esorcista, penso all'esorcista. E poi c'è il secondo.
Che tu dici, chissà che strano questa cosa, no?
Infatti è il più evocativo di tutti. Il terzo è del 90. E poi c'è un altro film su questo filone che è il Chi sei del 74, questo per i film pionieristi. Adesso io mi sono messo d'accordo con, dietro le quinte, con il mio disc jockey preferito.
Sì, sono io.
Per fare una carrellata sui film degli ultimi 20 anni. Io vi leggo una serie di titoli e poi li commentiamo dopo.
Sì, però posso dire una cosa prima che inizi?
Mi ha veramente rotto le scatole a tutti, Burgatti.
Pensavo fosse una battuta. Tu pensavi fosse una battuta quando io ho citato L'esorciccio, ma tu sei troppo giovane probabilmente, ma è un film L'esorciccio di Ciccio Ingrassia,
sì,
ovviamente.
Sì, certo, di Ciccio Ingrassia, sì. Allora, ovviamente, la lista non è esaustiva. Adesso sentirete un listone, tutti i film usciti dal 2000 in poi, sono tantissimi. Vabbè, vediamo pure.
Vai.
2000, The Possessed, 2005, Emily Rose, 2006, Requiem, 2010, L'ultimo esorcismo, 2011, Il rito con Anthony Hopkins.
Non era l'ultimo.
2012. Non era l'ultimo, no? 2012, The Possession, 2013, L'Evocazione, 2012, ne ho saltato uno un altro, The Devil Inside, 2013, L'Esorcismo di Molly Hatley, che sta in un istituto psichiatrico di St. Louis, insomma, poi Grace, Posseduta del 2014, 2014 ancora, Liberici dal Male, 2015, February, 2015, The Vatican Times, 2016, L'esorcismo di Anna Grace, 2016, L'esorcismo di Anna Eklund, 2016, Incarnate, 2016, Gok Sung, che è sudcoreano, cioè il diavolo arriva anche lontano. Beh, 2000, certo. Mica solo a Bergamo. 2018, Demon Protocol, che ha una caratteristica che dura solo un'ora, fortunatamente. 2019, Annabelle, che è una saga di 7 film. 2019, Il figlio del diavolo. 2021, The Medium, che è ambientato in Thailandia. 2023, The Eastfield Exorcism, dove la protagonista si chiama Lara, anche questo che è un nome che
torna.
Torna. 2023, L'esorcista trattino Il credente. Poi 2023, L'esorcista del Papa. 2024, L'esorcismo ultimo atto. Questi ultimi due sono Russell Crowe, di cui L'esorcismo del Papa è su padre Amort, che è interpretato da Russell Crowe e non c'entra assolutamente nulla con il padre Amort, che insomma, che è esistito da...
conosciamo.
Ecco, questo, allora, questa è la lunga lista, no, di film.
Prendi fiato, e prendi fiato, respira calma.
Sì. Lo sconsiglio, perché questa qui era tutta una cosa dentro la rubrica sconsigli.
Ah, è
era
vero,
una premessa cortissima.
Cioè, no, non guardatene nemmeno uno, questo ci stai dicendo? No.
Allora, più che non guardare, io li ho visti non tutti, ma penso il 70% di questi qua, e devo dirvi che la trama è sempre uguale, cioè nell'80% dei casi c'è una donna posseduta, nel 10% un adolescente, poi comunque una donna posseduta almeno da qualche angolo ci deve essere, e poi c'è un prete che ha un vissuto peccaminoso, ma è un bravo esorcista che sa parlare latino con l'accento americano.
È un tecnico, per cui va preso lo stesso.
Esatto.
Poi i due fanno una lotta, con lei che sbava, lui che prega, lei che grida, lui che grida pure lui. Poi c'è un attimo di silenzio,
sì.
Poi lei spalanca gli occhi e noi che lo sapevamo, che poi una certa lei
fa un rutto come Astrid.
Sì, stavo anch'io pensando a quello, capito?
Scusa.
Poi niente, poi lui canta, tu sei la mia vita, altro io no, non avrò paura, e puff, poi il diavolo sparisce. Ecco, più o meno funziona.
Perché la fase finale dell'esorcismo è cantare?
Ma più che altro, no, sì, allora il cielo torna terzo, questa è un'altra cosa che torna spesso, ci sono questi luoghi comuni, quindi il nome Lara c'è spesso, la donna è ovviamente demoniaca, e questo lo è dai tempi del primo cristianesimo.
E lo sappiamo.
C'è quella frase di Tommaso d'Aquino, ma no, di prima ancora di Tommaso d'Aquino, comunque le armi del diavolo sono le donne. E quindi, insomma, queste sono le due particolarità. Ecco, allora, sulla base di questo do anche dei consigli, però.
Vai, cioè, dopo gli sconsigli c'è anche il consiglio, giustamente, vai.
Che tra l'altro, guarda, che proprio finiscono i tempi perfetti. Adesso no, dei consigli, allora, 4 film, di cui i primi 3 hanno tutti a che vedere con me.
Se
uno vuole approfondire anche la mia figura, può guardare questi film.
Perché tu hai un passato da esorcista, o sei stato esorcizzato?
Il piccolo
non è venuto bene l'esorcismo su di te, secondo me ci sono ancora delle tracce, Riccardo.
Il piccolo diavolo è dell'88 e io sono dell'88.
Okay.
Questa è la prima coincidenza. E il piccolo diavolo, tra l'altro, poggia su basi solide. Se uno lo guarda e sa di film, o comunque ha guardato un po', ha letto cose sugli esorcismi, è fatto bene da quel punto di vista. Ci sono un sacco di cose che sono effettivamente ferrate sulla materia. Poi vabbè, L'avvocato del diavolo del 97,
bello, bellissimo.
Quello è proprio bello, perché
è molto bello, quello,
c'è l'iconica frase, no? La vanità, di gran lunga il mio peccato preferito.
Bello, sì, sì.
E gira attorno a questo concetto, perché ha a che vedere con me? Perché è anche il motore immobile dell'editoria, questo qua. Siccome
vero?
Io lavoro in quel campo lì, e la vanità, insomma, muove tutto dalle nostre parti. E poi nel 99 La nona porta. La nonna torta che ha a che vedere con me, perché il...
Io me lo ricordo brutto, la nonna porta, può essere?
E
il filmaccio.
Allora, c'è un libro antico che è importante, quindi quella, ma la somiglianza soprattutto è che c'è Johnny Depp quando era giovane, sì. E lì mi assomigliava di brutto.
Ma è un filmaccio orrendo, la nonna porta. Io ho questo ricordo di averlo visto.
Sì, allora, quello è un consiglio laterale, solo se avete un po' un gusto steampunk, allora vabbè, guardate. Così come l'ultimo dei consigli, per darsi un po' più al fumetto, può essere Constantine, che ha la variante rispetto a tutti gli altri film, ma anche quello citato prima, cioè no, anche i due citati prima, L'Avvocato del Diavolo, La Nonna Porta e Constantine, sono tutti accumulati al fatto che non ci sono preti. E quindi sono interessanti da quel punto di vista. Hanno fatto una piccola variazione al tema.
No, scusate, nel frattempo ringraziamo Stefano che ci ha mandato una bellissima immagine che ci ha fatto
il mio amico Stefano Manfredi. Ok,
va bene,
volevo dire solo una cosa per farvi ridere, ma stiamo già sforando. Io sono stata battezzata, perché i miei mi hanno battezzato alla San Gaetano, che è la chiesa qua di fianco alla radio, da un parroco che era esorcista, ragazzi.
Wow.
A quanto pare ne frequenta e ne conosce anche il nostro buon Burgazzi, eh.
Magari qualche ascoltatore che abita qua vicino se lo ricorda e ci dice il nome.
Va bene,
va bene, grazie.
Vabbè, ciao ciao.
Libera nostra Malo.
L'ho passata liscia sul mio paragone con Johnny Depp.
Sì, sì, alla grande.
Sì, ti abbiamo amato molto.
Ciao, bellissimo.
Ciao,
ciao.
Ciao, ciao bello.
Ciao, ciao, ciao.
Step on the beat, we gon' strike again. We no watch fierce, we no beg no friend. If I war, then I war, then I war, we are sent. Wicked and mad, we no know how we step. Step on the beat, we gon' strike again. We no watch fierce, we no beg no friend. If I war, then I war, then I war, we are sent. Wicked and mad, 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 mad. Wicked and mad. Wicked and mad, 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 mad. Wicked and mad, 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 mad. Wicked and mad, 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 mad. Wicked and mad, 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 mad. Wicked and mad, oh no no, how we step. Step on the beat, big one strike again. We no watch fierce, we no beg no friend. If I war, then I war, then I war, we are sent. Wicked and mad, who no know how we step. Step on the beat, big one strike again. We no watch fierce, we no beg no friend. If I war, then I war, then I war, we are sent. Wicked and mad, who no know how we step. Step on the beat, big one strike again. We no watch fierce, we no beg no friend. If I war, then I war, then I war, we are sent. Wicked and mad, who no know how we step. Step on the beat, big one strike again. We no watch fierce, we no beg no friend. If I war, then I war, then I war, we are sent. Wicked and mad, 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 mad. Wicked and mad, mad. Wicked and mad, 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 mad. Wicked and mad, 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 mad. Wicked and mad, 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 mad. Wicked and mad, 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 mad. Them can't diss my song, na na na. Them can't diss my song, na na na. Them can't diss my team, na na na.
Wicked and Bad, Krakota e Scruffizer. Sono le 20:33, questa è Bomenica In e ci spostiamo su temi completamente diversi.
Che carica che ci hai dato, Gem.
Io ho ballato.
Anch'io di bruttissimo.
Io ho ballato.
Abbiamo il nostro ospite in linea.
Sì, dovremmo averlo, tra l'altro.
È tornato a trovarci Luca Nisi, il nostro meteorologo svizzero preferito. E anche
ciao.
L'unico che conosciamo.
Buonasera a tutti voi e a chi ci ascolta.
Ciao, ciao, ciao. Bentornato, tra l'altro, da queste parti.
Ah beh sì, ormai sei un...
Abitué.
Abitué.
Sì,
abitué.
Ormai
ogni tanto sì, ci sentiamo ogni 3 mesi circa.
Sì, è vero.
E più o meno come il cambio delle stagioni.
Esatto, una volta per stagione.
Come stai, Luca? Fa freddo da te?
Bene, no, il freddo l'abbiamo visto anche alle nostre latitudini, io abito abbastanza nelle Alpi e l'abbiamo visto ben poco. È arrivata un po' di neve quest'anno, ma... diciamo un po' più freddo degli ultimi inverni, però ecco,
poca roba,
è un'altra cosa. Esatto.
Sì, lo so.
Allora mi è venuto in mente di chiamarti perché l'altro giorno stavo sentendo la radio mentre ero in macchina e barbellavo perché c'avevo freddo, erano i giorni in cui faceva più freddo e dicevano le temperature sono comunque sopra la media stagionale e mi sono chiesta quando è che cambierà questa media stagionale a una nuova media.
Ah, che bella domanda.
Oh, ma guardala, dopo che ha donato il sangue vedi che va più
pim,
ossigeno
pum, pam.
Giro.
Ha tolto un po' di,
esatto,
di morchia in circolo e il cervello gira di più.
Gira di più, dobbiamo andare tutti a farcelo donare perché qua.
E quindi mi sono chiesta, Luca, cioè, quando è che ci sarà una nuova media che ci aiuta un po' più a leggere questo tempo attuale?
Ma effettivamente la domanda è molto pertinente, la media o norma stagionale o anche del mese viene aggiornata ogni 10 anni, quindi concretamente si calcola prendendo tutte le temperature di un dato mese, di un dato anno, su un periodo di 30 anni si fa appunto la media e si ottiene questa norma. Ogni 10 anni proprio a livello internazionale viene aggiornata, quindi al momento stiamo utilizzando la norma 1991 e 2020.
Quindi passa un po' di fra un pochino di tempo, con grande soddisfazione dei negazionisti del cambiamento climatico, a un certo punto le temperature saranno in norma.
Assolutamente, però dobbiamo pensare che le temperature si stanno innalzando a un ritmo talmente veloce che adesso, se guardiamo le temperature per esempio del mese di dicembre, adesso parlo per il sud delle Alpi, in quanto questi dati però probabilmente sono rappresentativi anche per la vicina Lombardia, avevamo comunque un più 1,5 gradi rispetto alla norma 1991-2020 per il mese di dicembre, quindi proprio sintomo di questa accelerazione nell'aumento delle temperature. Se do uno sguardo al momento cosa abbiamo in Lombardia, vedo comunque delle temperature tra i 4 e i 7 gradi al momento, proprio in tutta Lombardia, quindi eccezione fatta chiaramente per le stazioni di montagna, però sono delle temperature che una volta, ecco, erano veramente l'eccezione, adesso
sì,
piuttosto la normalità.
Senti una cosa, nostro caro
guru,
nostro guru del meteo, visto che io non ho donato il sangue, quindi sono rimasta scema come domenica scorsa e le domeniche precedenti, ti farò una domanda che è alla mia altezza, ossia, ma questi 3 giorni della merla, che non so se ci sono anche in Svizzera, ma qui
sì,
in Italia
sono,
fanno molto discutere, perché nessuno sa mai quando sono, ma sono gli ultimi 3 giorni di gennaio, quindi 29, 30, 31 gennaio, che fondamento scientifico hanno?
Ma diciamo che sicuramente arrivano alla fine del mese di gennaio, che siamo proprio nel cuore dell'inverno, dove solitamente dovrebbe fare più freddo assieme all'inizio di febbraio. Avevamo fatto uno studio statistico prendendo le stazioni di Locarno e Lugano nel Canton Ticino e avevamo visto che comunque anche nel clima del passato non sempre i giorni della merla erano i più freddi, quindi diciamo c'è tanta leggenda e poca scienza, diciamo, in questi
è super leggenda.
Chissà perché hanno preso proprio quei giorni. Boh, perché è una questione di bias.
Perché erano in mezzo all'inverno, l'ha appena detto. Non ascolti, Gem.
Perché si distrae.
Volevo capire se era quello il motivo. Madonna, come siete antipatiche. Vabbè.
Era quello il motivo?
Ma sicuramente bisogna pensare che anche all'inizio inverno arriviamo comunque dalla stagione calda, l'estate in parte anche l'autunno, quindi il terreno è ancora piuttosto caldo, poi pensando all'Italia chiaramente il mar Mediterraneo è solitamente molto caldo in autunno, quindi raggiungere il massimo delle temperature diciamo a cavallo tra la tarda estate e l'autunno, quindi l'inizio inverno diciamo anche se arriva dell'aria di origine polare, quest'area incontra un terreno, un'acqua piuttosto calda, quindi sicuramente sicuramente non è proprio l'inizio inverno quando abbiamo solitamente le temperature più basse. Andando avanti, raffreddando di giorno e notte in avanti, poi ecco che si raggiunge proprio il minimo delle temperature, che tipicamente sono a fine gennaio, inizio febbraio, però poi dipende anche dal tipo di condizioni meteo che troviamo proprio durante quelle giornate.
Certo.
Ma c'è qualcosa adesso che state osservando che ti colpisce particolarmente, al di là della questione delle temperature che abbiamo parlato? Cioè voi, nelle vostre sale meteorologhe, di cosa state parlando in questi giorni?
Ma in questi giorni penso che gli elementi sono due. La prima, che la notizia ha fatto il giro del mondo, quella profonda depressione, quindi zona di bassa pressione, che ha interessato l'Irlanda, soprattutto con quelle raffiche di vento che hanno superato i 180 km orari, anche se sono ancora dei dati provvisori, in quanto poi con la caduta delle linee elettriche le stazioni non hanno più inviato i dati, quindi non si sa se effettivamente abbiano superato i 200 km orari, e si parla comunque di zone costali abitate, non sto parlando di alta montagna, quindi una zona di bassa pressione. L'Irlanda è sicuramente un paese molto ventoso, però chiaramente raffiche di questa portata causano veramente degli danni estesi. Quindi la domanda chiaro che ci poniamo, e non abbiamo risposta, se comunque le temperature dei mari e anche dell'oceano sempre più elevati non vadano ad aumentare l'energia di questi sistemi, e quindi poter misurare degli effetti, in questo caso sotto forma di vento, che si erano visti molto raramente o non si erano mai visti prima in quelle zone. La seconda notizia, che è passata un po' in sordina sicuramente dovuta ai danni che ci sono stati appunto in Irlanda e in Scozia, che in diverse località d'Europa di bassa quota hanno registrato delle nuove temperature massime per il mese di gennaio, questo anche in Germania e parte
vero,
della Polonia.
Aia. Brutto.
Quindi queste sono le tematiche attuali in sala previsione.
Quello di cui si parla fra un caffè e una merendina. E a pioggia come stiamo invece?
Pioggia, sicuramente il 2024 è stato caratterizzato dai venti di precipitazione intensa, non solo sulla vicina Italia, ma anche nelle nostre zone ci sono state delle precipitazioni molto intense, concentrate in poco tempo, tant'è che la maggior parte dei mesi poi è risultata piuttosto secca. Tutto sommato, alla fine dell'anno eravamo attorno alla norma stagionale. Adesso dobbiamo differenziare il versante sudalpino, in quanto il versante sudalpino è proprio il più secco, il periodo più secco durante l'inverno, mentre per quanto riguarda soprattutto l'Italia centro-meridionale è proprio la stagione ricca di precipitazioni. Abbiamo visto, sono arrivate anche soprattutto verso il sud Italia, verso la Sicilia, delle precipitazioni molto copiose. Al momento vedremo ancora qualche perturbazione questa settimana che porterà qualche pioggia, e soprattutto verso la Liguria, vedevo poc'anzi, i quantitativi di pioggia attesi sono veramente importanti, pioverà abbondantemente anche sulla pianura padana, senza, penso, disagi del caso. Diciamo, le allerte sono piuttosto concentrate verso il Mar Ligure. Anche nelle nostre zone, con neve, ahimè, al di sopra dei 1400-1600 metri, quindi solo in alta montagna, poi dovrebbero tornare condizioni anticicloniche per l'inizio di febbraio. Dando uno sguardo alla temperatura febbraio-aprile, quindi si parla di previsioni stagionali, ecco, abbiamo iniziato questa intervista sulla norma, abbiamo ben l'80% di probabilità di rimanere sopra norma, e quindi i modelli sono abbastanza confidenti che concretamente vedremo magari l'inverno a sprazzi, ma non in modo continuo.
Quindi non nevica, cioè, vabbè che ha nevicato, devo dire che in questi giorni in montagna ha nevicato e anche piuttosto bene, ma non ci sarà sì in alta montagna, sì, fortunatamente, però non ci saranno, non vedremo più la neve in città.
Ma sicuramente una qualche sorpresa nevosa potrà sempre arrivare. È che uno studio abbastanza recente, che se non sbaglio è stato fatto dall'Università di Trento, ha mostrato che per esempio nella città di Milano la frequenza di neve è diminuita addirittura del 90% rispetto a 40-50 anni fa. Quindi, come detto, in meteorologia una qualche sorpresa può sempre arrivare, potrà arrivare magari anche nei prossimi anni una singola nevicata come quella dell'85, dove avevamo praticamente quasi un metro di neve sulla pianura padana. Ecco, non lo si esclude, però diciamo le condizioni generali sono sempre meno propense per dare luogo a questi fenomeni.
Certo.
Grazie.
Allora Luca, prima di salutarti, siccome Cinzia ci ha scritto, colgo l'occasione, magari sei in zona e riesci ad andare ad Ardesio il 31 di gennaio.
Ovviamente lì, in provincia di Bergamo,
sì,
manco
sì,
a dirtelo.
Siamo in Val Seriana, Luca, devi venire a trovarci prima o poi, prima o poi. Lì fanno il 31 di gennaio, cascasse il mondo di che giorno è, se in settimana o nel weekend, non gliene frega niente, l'importante è che sia il 31. Fanno la scassata del Zenerù, cioè la cacciata di gennaio. Quindi c'è questo enorme fantoccio gennaio, a cui viene dato fuoco con questo falò scenico da paura, andateci perché è stupendo. E prima però con i campanacci, con le pentole, fanno tutto un gran ciocco, come si dice letteralmente in termine tecnico.
Un gran casino.
Bello, voglio
molto
venire.
Interessante, perché c'è anche delle nostre regioni e soprattutto anche Svizzera interna, verso il cantone Appenzello, ci sono molte di queste usanze, sono molto simili.
Eh sì, perché è il gennaio, è l'inverno che va mandato via sostanzialmente.
Esatto, esatto.
Vabbè, noi quindi ci sentiremo con la nuova stagione, con le prime rondini ci sentiamo.
Rondini primavera.
Va bene, grazie mille.
Ciao Luca, grazie.
Grazie a voi, buona serata a tutti.
Ciao. Di relax prima del nostro Bellati scienziatissimo, a.k.a. il Bellati, a.k.a. lo scienziatissimo. Ciao caro, ci sei?
Ciao. Quanto Andre!
Quanto è chill out.
Stai chillando di brutto? Ne è accesa una grossa?
No!
Cosa? No.
È chill out la musica, no?
Ah, ok. E di cosa? Beh, è abbastanza in tema col tema di oggi, no? Il chill, il relax, il riposo.
Del guerriero.
Assolutamente.
No,
allora, devo dire amico. Che è un tema bellissimo che è stato suggerito dalla nostra meravigliosa Gaia sul pezzo. Uh-huh. E... perché ci sono diversi articoli, tra l'altro una ricerca su questo argomento di cui parliamo oggi ha vinto l'Ig Nobel, cioè il, insomma, è l'anti-Nobel, cioè quel premio che viene dato a delle ricerche serie che però sono un po' buffe.
Che hanno delle applicazioni... discutibili, via. A volte vengono fuori delle figate, eh?
Esattamente, perché sono degli argomenti magari non proprio comuni, un po' bizzarri, che però non necessariamente sono inutili, cioè possono avere delle applicazioni interessanti. E questa in particolare, per esempio, parla di gattini.
E quindi i gattini vanno sempre forte.
Ed è per questo che parliamo proprio di gattini oggi. Cioè, allora, gli scienziati si sono chiesti, allora vi parto subito da una questione personale. Io ho un gatto enorme, siamo sui 10 kg di gattone.
Che magari dovresti un attimo...
Il big gatto.
Guardare un po' il nutrimento di questo povero animale. Come si chiama?
Si chiama Bisè, come il gatto degli Aristoganti.
Oh. Ma è diventato un bisonte, mi sa.
Praticamente.
Però,
velocissimo dopo.
Mamma mia, guarda questa, io vado a donare stasera.
Mamma mia, le hanno dato chissà che
hanno tolto un po' di globuli rossi e quei pochi però sono pum pum.
È tutto ossigeno.
Comunque questo Bisè è enorme, però è bello così, ragazzi, vabbè, insomma. E, allora riesce a stare.
Ma non abbiamo dubbi che sia bello, più che sia sano, è questo.
No, è sano, sanissimo. Però il bisettone riesce a stare miracolosamente, signore e signori, in una zuppiera che noi teniamo lì apposta. E che è un'insalatiera e riesce ad occuparne perfettamente lo spazio fino a quasi a scomparire come se fosse una massa liquida,
un fluido,
esatto. E questo è proprio l'argomentone della puntatona, perché gli scienziati si sono chiesti: ma i gatti sono fluidi?
Wow.
allora verrebbe da dire, raga, ovviamente no. Dopodiché, evidentemente qualcuno...
Beh, se qualcuno che è più genio di noi, che si è messo anche a fare calcoli, a scrivere tutta sta roba in inglese tecnico, l'ha fatto, vuol dire che c'è...
Tecnico, non che sia la loro lingua magari, no, l'ha scritta apposta in inglese tecnico.
E quindi è vero, certo.
Ci sono degli articoli assolutamente tecnici che ho recuperato, che ho letto per prepararmi per questa puntata. Un articolo divulgativo è stato pubblicato su iScience ed effettivamente i gatti hanno una conformazione fisica tale per cui riescono sostanzialmente ad adattarsi. Qual è la caratteristica dell'acqua, del liquido? Un liquido che cosa fa?
Riempie il volume.
No, cambia dimensione a seconda di dove deve passare.
Non è che cambia dimensione.
Si sguiscia lì.
Ma se ci sente, io spero che Nicola Ludwig non sia collegato oggi, il nostro fisico.
Nicola, chiamaci se ci stai ascoltando.
Prende la forma del contenitore.
Bravo, esatto. Oh.
La forma dell'acqua, come scriveva Camilleri, quel bellissimo... Vabbè, lasciamo perdere.
La forma dell'acqua. Comunque sì, effettivamente, i gatti fanno la stessa cosa e il mio Bisè di 10 kg riesce perfettamente a colmare una zuppiera. Ora, hanno fatto degli esperimenti interessanti per capire come fanno questi animali, che comunque sono solidi, perché quando si carezza un gatto si percepisce la solidità dell'animale, tuttavia appunto riescono a fare questa cosa. E quindi hanno messo dei gatti davanti a delle paratie di legno, no? Sì. Con delle fessure cangianti. Allora, hanno messo 40 gatti in fila erano 44. Comunque, hanno messo questi gatti davanti a un asse di legno con delle fessure, ok? Di due tipi. Allora, in un primo esperimento le fessure avevano larghezza costante, seguitemi bene, ma altezza cambiante.
Okay. Okay. Variabile.
Variabile. E quindi hanno visto che, hanno visto appunto che cosa hanno fatto i gatti. Nel secondo esperimento invece le fessure avevano altezza costante e invece cambiava la larghezza. Quindi erano sempre più strette.
Ok.
Seguite?
Sì.
Bellissimo. Allora, hanno visto che i gatti preferiscono serenamente attraversare spazi sempre più stretti, ma non sempre più bassi.
Ah, ok. Più bassi,
anche
no,
saltando.
Bene. Pericolo.
Allora, addirittura proponendo ai gatti delle porticine sempre più basse, ma larghe tanto quanto quelle alte, addirittura alcuni gatti saltavano, preferivano saltare l'asse, facendo un notevole sforzo, soprattutto il mio che ha 10 kg, non è che salta. Salta al massimo su una sedia. Ora, questo perché si spiega in vari motivi. Riuscivano ad adattarsi questi gatti anche in fessure estremamente strette, dove passava malapena la testa.
Ok.
Ok. E perché hanno scelto fessure strette e non fessure basse? È interessante questo aspetto.
Perché?
Allora, innanzitutto hanno fatto tutto questo studio perché il gatto, così come il cane, così come tutti gli animali, diciamo, superiori, ha una coscienza del proprio corpo, quindi riesce a percepire le proprie dimensioni in relazione allo spazio che deve andare ad occupare.
Una propriocezione.
Una propriocezione, esatto.
Proprio.
Allora, sembra che abbiano scelto le fessure più strette e non quelle più alte, più basse, scusatemi, perché, allora, innanzitutto c'è l'effetto delle vibrisse. Quindi le vibrisse, cioè i baffi, che sono degli ottimi sensori per quanto riguarda appunto la posizione nello spazio dell'animale, ragionano e lavorano in orizzontale.
Certo, okay? Certo, okay. Ma non hanno le antenne. Quindi,
non hanno le antenne, esatto. Quindi il gatto percepisce perfettamente la dimensione stretta, ma non quella alta. E poi l'altra cosa è che abbassandosi si sostanzialmente devono inchinarsi per passare dentro fessure basse, e questa cosa potrebbe renderli più vulnerabili, no, da parte dei predatori potenziali.
Cioè loro a testa alta comunque, cioè si infilano lì,
brava,
ma a testa alta.
Non devono inchinarsi, ma devono passare, il gatto deve passare attraverso una fessura stretta, ma alta al punto giusto, che sia, infatti hanno fatto tutti degli studi correlandola all'altezza del garrese, no? E hanno visto che i gatti percepiscono perfettamente le proprie dimensioni e sanno dove possono passare, ma comunque cercano e preferiscono le fessure strette, pensate un po', e si sono comportati proprio come una sorta di liquido che si adatta, pensate appunto quando l'acqua passa attraverso un tubo stretto o largo, si adatta al contenitore che lo contiene, che lo conserva. Non è bellissimo?
Ma scienziatissimo, ma vale quella cosa che se gli passa la testa passa tutto?
Allora, certamente la testa è la parte, però la possono inclinare, la testa è la parte, diciamo, che non si modifica, mentre la gabbia toracica sì, la possono restringere, non hanno il bacino, i gatti non hanno culo e quindi non riescono a passare tranquillamente. Considerate che poi un gatto è morbidone, per cui c'è tanto pelo e poi c'è anche nel caso del mio gatto c'è anche
parecchio ciccia.
Esatto.
Ma è vero che se tagli i baffi al gatto esso muore, scrive qualcuno? No, ovviamente no, non muore. Quello era Charles Bronson al massimo, ma non tagliate i baffi al gatto.
No, non tagliate i baffi al gatto, assolutamente. Sì, perché gli togliete un organo di senso molto importante, perché le vibrisse sono appunto un organo di senso del tatto. E quindi riescono a percepire appunto l'ambiente che circonda, ma non solo, le vibrisse sono talmente sensibili che riescono a percepire anche la presenza di potenziali prede. Chiaro che il mio gatto enorme mangia crocchini che non scappano.
No, di solito però, no.
Esatto. Però sì, non è meglio non tagliarle, è un peccato, cioè è una crudeltà inutile che si dà al gatto. E poi sono anche brutti senza vibrisse.
Mamma scienziatissimo, quante ne sai? Ne sai così tante che vorrei sapere dove possiamo venire a sentirti.
Mamma che gancio, mia, che elegante. Gancio!
L'elegancio, prego.
Veramente. Allora, sono gli ultimi giorni per iscriversi al Master Fauna HD, che è per professionisti della comunicazione per la fauna, l'ambiente e il paesaggio. Non sto leggendo,
No.
Un percorso formativo promosso dall'Università dell'Insubria che forma nuovi, formidabili divulgatori.
Se solo ci insegnasse giorni. Qualcuno di fico.
Ah già, chi ci può insegnare? Beh, un sacco di gente davvero, assolutamente, è un master stupendo e si fanno splendidi stage, pure con me.
Una splendida gita con polpette del Bellati.
Ah sì, perché il master mette in contatto con aree protette tra la Lombardia, il Trentino, l'Alto Adige, quindi posti bellissimi, i musei scientifici e poi i professionisti che si occupano della conservazione, della comunicazione della natura. Pensate un po', posso dare una mail per...
E certo, devi, è la tua privenda. Come si fa a iscriversi o a avere informazioni?
Allora, mancano veramente pochi giorni, dico due volte la mail, che è master.macon@uninsubria.il. ripetiamo, prendete carta e penna e segnatevi questo indirizzo per iscriversi al Master Fauna HD. Guarda, ho avuto, aspetta, prima devo dire una cosa, un'esperienza stupenda, perché la stegista che ha appena terminato con me il lavoro di tesi è stata veramente una scoperta pazzesca, una persona splendida. Cecilia Dutto, la saluto se mi ascolti.
Ciao, ciao. Cecilia.
Ciao Ceci.
master.macon@uninsubria.it.
Grazie!
Grazie,
iscrivetevi tutti!
Noi ci sentiamo domenica prossima! È stato un piacere come sempre. Grazie Gem, grazie Gaia, grazie a tutti.
Grazie, grazie a... Come ti chiami? Dai, Astrid! E mi veniva Sagrid, raga, ve l'ho detto che devo donare il sangue. Donatelo anche
ma
voi!
Ma Sagrid, ma da quando?
Non lo so, non ho più ossigeno.
È un po' Hagrid e un po' Astrid.
Esatto. Ciao!
Ciao! Ciao.